La meditazione che il Signore mi ha posto sul cuore per quest'ora ha come tema il mistero della pietà. E direi che lo stesso titolo fa riferimento alla salvezza, al dono di Cristo e tutto ciò che implica questo fatto particolare a cui è legato, sono legate tutte le nostre esperienze e le dichiarazioni dell'amore del Signore. Allora, vorrei iniziare dicendo che lo Spirito del Signore ha potuto concentrare in due soli versetti tutti gli elementi sostanziali del processo della redenzione. Galati capitolo 4, vorrei leggere questi due versetti, Marcello, versetti 4 e 5. Galati capitolo 4, versetti 4 e 5, che non li ho appuntati, ma sono fondamentali per parlare appunto di questo argomento, il mistero della pietà.
Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Iddio mandò il suo figliuolo nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli.
Leggendo questi due versetti, non posso fare a meno di pensare al giorno in cui noi viviamo, che diciamo in giro si dice che oggi è il giorno di Natale, secondo l'insegnamento cattolico. Ed invece noi vediamo che le persone non hanno la convinzione, non hanno la fede, non hanno la fiducia di questo. Ebbene, in questi due versetti è proprio detta una cosa grandiosa, perché questo coincide col fatto che i peccatori ricevono la possibilità di essere adottati dal Signore. Questa è la grande... L'uomo è creatura di Dio, ma il Signore fa una grande rivelazione, che l'uomo può essere adottato dal Signore come figlio, ma non solo come figlio adottivo, ma figlio naturale in Cristo Gesù. Però naturalmente è una meditazione, una riflessione che richiede alcune circostanze, alcune considerazioni. Ma l'elemento determinante di queste possibilità è l'incarnazione di Dio, il Figlio, evento che diventa realtà umana, storia completa, visibile e tangibile. Così un giorno, la cui data rimane nascosta nei segreti di Dio, desidero proprio sottolinearlo questo fatto: nessuno può dire, né con la Bibbia in mano, né attraverso i dati della storia, che il 25 di dicembre è nato di Gesù. È falso se qualcuno tenta di convincere di così. Perché? Forse qualcuno lo sa anche, io ho investigato anche la storia, e il 25 di dicembre, anticamente, era dedicato al Dio Sole, quindi a una festa pagana. Quando Costantino si è convertito al cristianesimo, allora hanno fatto presto, hanno preso la festa del Dio Sole, e dato che era una festa della natività di Gesù, era importante, e l'hanno collocata lì. E quindi per questo hanno detto che il 25 di dicembre è il giorno di Natale. Ma niente, né la Bibbia né la storia dimostra che questo coincide con la nascita del Signore Gesù. E mi permetto di aggiungere io, perché è raro che veniamo a parlare di queste cose, che c'è motivo di, non è soltanto un mio pensiero, c'è motivo di pensare che non soltanto non si conosce questa data perché la gente è stata distratta, no, è il Signore che ha fatto tenuto ben nascosto, perché se gli uomini avessero saputo il giorno l'avrebbero idolatrato. Tant'è vero questo pericolo che, non essendoci una data, l'hanno inventata. Allora adesso la gente è costretta a dire il 25 di dicembre è nato Gesù. No. E allora qualcuno dice, ma quando, dicevo a una cara anima che ho incontrato questa mattina, ma come considero io questa natività? Nel mio cuore considero, e credo che ogni vero credente dovrebbe partire da questo presupposto, che io posso pensare alla natività di Gesù se io sono nato di nuovo, se sono un credente in Cristo, perché il credere in Gesù non servirebbe a niente se io non sono nato di nuovo. Quindi, perché per chi non è un credente, non è nato di nuovo, Gesù è come non fosse mai nato. Allora come si può celebrare la natività di uno che non è mai nato? È un po' un gioco di parole, è un po' un rompicapo. Quindi direi che questo pensiero lo possono coltivare soltanto i veri credenti che hanno una relazione vitale con il Signore, perché credono che Gesù è salito in croce per portare il peso dei loro peccati e li ha espiati sul Calvario e ha donato in grazia la vita eterna. Questo è il particolare importante. Il Dio è lontano da noi 2000 anni, la nascita di Gesù. Dio ha mandato tra noi il suo figlio. Questa nascita divina ed umana contemporaneamente, perché Gesù è vero uomo e vero Dio, cioè la duplice natura di Gesù, sono proprio queste che fanno di lui il salvatore del mondo. Perché se Gesù fosse solo Dio o solo uomo, questo connubio non potremmo celebrarlo. Ma così Gesù, vero Dio e vero uomo, quanti libri sono stati scritti? Perché Gesù ha posto una mano nell'uomo corrotto e perduto e l'altra mano l'ha posto nel Dio il Padre e ha unito questi due estremi che non potevano conciliarsi, sì che l'uomo peccatore, morto nei falli e nei peccati, per mezzo di questa unione del Signore Gesù, può entrare nella sua comunione e godere della vita eterna. Per quindi questo è l'evento più glorioso che l'uomo possa concepire, cioè nel senso possa capire e conoscere. Pensiamo che Dio si è vestito da uomo ed è diventato simile ad ognuno di noi. Dio, l'invisibile Dio, si è vestito da uomo ed è diventato simile ad ognuno di noi. Ma perché il Signore ha voluto far questo? Proprio perché voleva mettersi in condizione che niente potesse separare il Signore dalla conoscenza del suo cuore e che l'uomo potesse conoscerlo, perché egli voleva rivelarsi, che l'uomo aveva bisogno di conoscere il suo Dio che è diventato che è il suo Salvatore. Va detto pure che la venuta di Cristo significa anche il suo ministero e il suo sacrificio, altrimenti la sua incarnazione sarebbe rimasta soltanto un'umiliazione senza frutti. Cioè, se Gesù non fosse morto e risuscitato, la sua venuta non avrebbe avuto frutti, non avrebbe avuto gloria, sarebbe stato soltanto la rivelazione di un impoverimento in qualche modo, senza gloria. Infatti, intorno a Cristo ruota la storia stessa dei secoli e tutto ciò che esiste. Pietro l'ha detto nella sua preghiera, mi pare, l'ha citato, che il Signor Gesù, il sacrificio di Gesù, spacca in due la storia dei secoli, perché la storia secolare si spacca e si divide in anticristo e dopo Cristo. il tempo, gli anni e i secoli si contano così. Se Gesù non fosse stato disposto ad incarnarsi e a compiere l'opera sua, non ci sarebbe né questo mondo né l'uomo ad immagine di Dio. Ma ci pensate, fratelli, che importanza ha, radicale ha, la venuta di Cristo? Se Cristo non fosse venuto per compiere l'opera redentiva col suo sacrificio, non ci sarebbe né il mondo né l'uomo fatto di immagini di Dio, e non ci sarebbe neppure nessuna speranza per ciascuno di noi, per chiunque di noi. Niente ci sarebbe. Bene, come viene definita dalle scritture questa opera? Perché ho dato un'introduzione a questa questione qui, ma questa grande opera, il mistero della pietà, come la descrive il Signore? Andiamo a leggere un passo. Parlando alla Samaritana, Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio e che ti dice dammi da bere. È qualcosa di grande questo. Noi sappiamo che in questo modo Gesù si rivela come l'acqua della vita. Noi abbiamo bisogno di bere l'acqua della vita. Gesù è l'acqua della vita. Vediamo che ci porta già sulla in vista delle realtà. L'Apostolo più tardi precisa che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Questo è scritto in Romani capitolo 6, versetto 23. Ma è una verità che è conosciuta abbastanza universalmente anche questa, ma è una verità tutt'altro che scontata. Ma poiché la vita eterna risiede nel Figlio, va da sé che prima di tutto il dono è il Figlio stesso. Cioè il dono di Dio è Gesù Cristo. È Gesù Cristo il dono di Dio. Infatti, Paolo, riferito a Cristo, dice: ringraziato sia Dio del suo ineffabile dono. Questo è scritto in 2 Corinzi 2,15. Ringraziato sia Dio del suo ineffabile dono. Guardate che la parola ineffabile ha molto significato e vuol dire inesprimibile, indescrivibile proprio. È talmente grande che è infinito. Gesù è il dono infinito di Dio, è il grande, l'immenso dono di Dio. Gesù è il dono che contiene ogni altro dono, come un albero che porta dei frutti, come il melo produce le mele, il pero produce le pere, così Gesù Cristo che genera i figli di Dio, l'albero che genera i figli di Dio. Perché si ha tutto risiede in Lui e si ha tutto in Lui. Questo è scritto in Colossesi 2, versetto 10, dove è scritto in Lui, non andiamo a leggerlo, lo cito io, in Lui avete tutto pienamente. Fratelli, che parola eterna dell'Apostolo Paolo. In Lui, il soggetto è Cristo, voi avete tutto pienamente. Perché? Perché Dio ha dato l'albero e da questo albero pendono tanti frutti, tutti i frutti della gloria di Dio, della sua grazia, della sua potenza, pendono dall'albero chiamato Gesù Cristo. Tutto viene da Lui. Ma a parte questo fatto fondamentale, l'intera opera dall'incarnazione alla restaurazione di tutte le cose, domando, come la definisce il Signore stesso? Lo leggiamo in 1 Timoteo 3, versetto 16. Chiedo al fratello di leggerla per noi ad alta voce, perché è un testo, questo qui, veramente lapidario. 1 Timoteo 3, 16. Facciamo bene attenzione, perché non abbiamo il diritto di aggiungere nulla a questa rivelazione della parola di Dio.
Perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon grado...
No. 3? Prima Timoteo 3,16. 3,16.
E senza contraddizione grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria.
Questa mattina ci siamo posti davanti questo tema, il mistero della pietà. Perché l'Apostolo stesso che ci fa questa rivelazione nella Scrittura dice: grande è il mistero della pietà. E in che cosa consiste il mistero della pietà? Il dono dell'ineffabile Figlio di Dio. Questo è il mistero della pietà. Ma il mistero è un mistero che deve essere sondato e capito, perché è l'albero che deve dare i suoi frutti. E io mi chiedo, fratelli, se lo Spirito del Signore aprirà le nostre menti, perché possiamo, e il nostro cuore soprattutto, possiamo impossessarci della ricchezza di questi beni del Signor Gesù, che è l'albero della vita. È parlato del mistero della pietà. Bene, allora ci chiediamo che cos'è un mistero. È la prima cosa che possiamo fare, nessuno di noi qui è maestro, non lo sono nemmeno io, meditiamo insieme che cos'è un mistero. Se consideriamo la cultura tenebrosa di questo mondo, il termine mistero indica dottrine, pratiche segrete, misteriose. Infatti si parla dei misteri di Iside, di Mitra, di iniziazioni, pratiche misteriose. Ci parla di così, nella cultura tenebrosa di questo mondo noi troviamo di tutto, è vero? Cose pagane tenute segrete, ma soprattutto sono un pozzo senza fondo. La tenebria, il tenebre, il luogo delle tenebre è un pozzo senza fine, perché è gestito da Satana stesso, approfittando della cecità di molte persone. Ma grazie al Signore noi con la Bibbia in mano abbiamo la luce di Cristo e conosciamo ogni cosa. Almeno mi auguro che ogni credente qui possa giubilare per dire: ho negli occhi la luce del Signore. Abbiamo un cantico meraviglioso che dice proprio: nel buio, negli occhi il buio non c'è più. Sì, il credente ha gli occhi aperti, ci vede bene, perché è illuminato dalla luce del Signore. Dunque, qualcosa di nascosto che deve rimanere tale, a cui che soltanto pochi possono accedere, pensa il mondo. Invece, nella Bibbia, la parola mistero è tradotta dal latino sacramentum, da cui voi sapete che il cattolicesimo ha inventato i sette sacramenti, che non sono così nella parola di Dio. Chiudo questa critica, che è soltanto a fine di portare un pochino di luce, no? Così i sette sacramenti del cattolicesimo, ma nella sostanza non hanno nessuna relazione con i misteri della parola di Dio. Quindi mi dicevo, forse sto facendo un po' di confusione, i sette sacramenti che sfiorina il cattolicesimo non hanno niente da spartire con la Bibbia, con la parola di Dio. Il Signore ha dei misteri, ma che il credente diligente ne troverà la spiegazione nella Bibbia. Ma è la Bibbia che mi deve dire, non una religione. Chiudo la precisazione doverosa. Infatti, né il battesimo né la Santa Cena sono mai chiamati misteri. Questi non sono dei misteri, sono delle precise dottrine rivelate dal Signore. Il termine non appare neppure nel testo biblico di questi misteri. Nella Scrittura, invece, noi troviamo il termine mistero non tanto nel senso di qualcosa che deve essere tenuto segreto, bensì di qualcosa che il Signore ha rivelato, cioè fatto conoscere. Il misterio, la misteriosità di un fatto sussiste perché supera la capacità umana di comprendere. Allora voi dite, ma se il mistero non si può capire, ma il Signore si può capire, perché i misteri di Dio li ha rivelati. Guardate come Satana inganna, perché il Signore, quando si parla di misteri, i misteri di Dio sono verità rivelate, non è l'arcano, non è l'incomprensibile, non è l'ignoto, no, sono le verità rivelate. Noi, conoscendo la verità, avendo la luce di Cristo, noi conosciamo i misteri di Dio, perché Dio non ha voluto, non si è nascosto, anzi ha voluto farsi conoscere. Allora il mistero ha due filoni contrapposti: uno, quello del regno delle tenebre, i cui misteri tengono cieche le genti e dominano con l'arcano, quindi quello non ci deve interessare, il mistero del mondo, che è appunto il tenebrore che c'è nel luogo delle tenebre. Poi c'è quello del regno, il mistero del regno di Dio, e si tratta di cose che il Signore ha voluto rivelare, e il termine che ricorre è apocalipsis, che vuol dire dal greco rivelazione. Infatti l'Apocalisse è chiamato Apocalisse perché letteralmente vuol dire rivelazione. O infatti, aprite la vostra Bibbia e nel libro dell'Apocalisse leggerete Apocalisse, ossia la rivelazione di Gesù Cristo. Perché l'Apocalisse vuol dire proprio rivelazione, facendo punto con. Quindi, infatti, in senso largo, la scrittura è la rivelazione dei misteri di Dio. Nel Signore non c'è una volontà di nascondere, ma quella di rivelare, anche se talvolta il Signore stesso nasconde se stesso, volutamente se stesso e certi suoi segreti. Sì, il Signore è, lo dice in un passo dei profeti, dice, tu sei un Dio che si nasconde, ed è vero, ma si nasconde, sapete perché il Signore? Lo sapete bene perché Dio si nasconde? Perché vuole essere cercato. E soltanto coloro che cercano il Signore lo trovano, perché il Signore gli concede il bene di essere trovato. È come la mamma che nasconde un giochino e vede il ragazzo che si affanna a cercare, e poi il bambino gioisce quando ha trovato. Così. Così il Signore vuole essere cercato, e io non lo cercherò mai se non lo desidero veramente. Come il bambino cerca il giochino che sa che c'è e lo desidera tanto e si affanna fino che l'ha trovato, così il vero credente si affanna a cercare il Signore, perché non si il Signore non si trova dietro l'angolo, ma perché il Signore proprio si nasconde, proprio perché vuole essere cercato. E noi lo cercheremo quando lo amiamo, e c'è in un passo nell'Antico Testamento che dice: voi mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore. Questo è scritto in Geremia capitolo 29, se non vado errato. E eccolo la procedura del Signore. Lo leggiamo in Isaia 45, 19, dove è detto: io non ho parlato in segreto, io ho dato solo la citazione ma non l'andiamo a leggere, io non ho parlato, dice il Signore, in segreto, in qualche luogo tenebroso della terra. Questo è scritto in Isaia capitolo 48 versetto 16. È il Signore che si premura a dire: oh, attenzione, che io non mi sono nascosto proprio perché non mi troviate, ma perché mi cerchiate. Ma non ho parlato in un pozzo tenebroso e nascosto, ma ho parlato perché quando ci sono delle orecchie che ascoltano, allora il Signore parla. E questo è molto molto importante. Bene, anche Amos capitolo 3 versetto 7, il libro di Amos è un libro che di profezie dell'Antico Testamento che parlano di eventi piuttosto tristi, dolorosi, di giudizi e di castighi. Ma nel capitolo terzo dice che l'Eterno dice: il Signore non fa nulla senza rivelare i suoi segreti ai suoi servi, poi i profeti. Quindi non fa niente il Signore, lo dice il profeta Amos, senza rivelarlo ai suoi servi profeti. E vorrei attirare qui la vostra attenzione anche su un altro episodio storico più eclatante ancora. Il padre Abramo era l'amico di Dio, e quando si trattò del giudizio di Sodoma e Gomorra e della possibilità che aveva Abramo, desiderava che non tutta Sodoma venisse distrutta, che cosa ha detto il Signore tra sé e sé? Nasconderò al mio figliuolo Abramo ciò che sto per fare? Il Signore non nasconde, non si nasconde proprio per ingannare, no, ma perché vuole essere cercato, come abbiamo detto, no? E il Signore stesso dice: nasconderò al mio figliuolo Abramo quello che sto per fare. E in quel caso lui stava decretando la condanna di Sodoma e Gomorra. Ma tuttora il mistero conserva una sfumatura, conserva un senso di oscuro, di misteriosità, significato di nascoste. Il mistero è qualcosa che è nascosto, non è comprensibile. Si tratta di ciò che è scatologico. Quindi nelle cose di Dio, ciò che è mistero, possiamo chiamarlo l'escatologia, cioè l'Apocalisse, i piani rivelatori di Dio che sono a noi lontani nel tempo, non sono comprensibili o sono comprensibili a fatica. Ci sono dei fratelli che sono dotati di buoni doni di conoscenza della parola, e questi sono doni che fa il Signore, che noi rispettiamo e onoriamo con la ricchezza che ne riceviamo. E questi gli avvenimenti del futuro, certe profondità, vengono dalla grazia del Signore, che Egli si compiace di rivelare a chi e quando vuole, non sempre e non a tutti. Bene, il Signore ci dice che Gesù e la sua opera è il mistero della pietà. Dopo questa conversazione, questa precisazione di qualcosa, dice appunto che Gesù e la sua opera salvifica sono chiamati il mistero della pietà. È qualcosa di grande, fratelli. È un albero che deve essere, dobbiamo arrampicarci sopra per cercare di comprendere quali sono le ricchezze che porta con sé. Cerchiamo perciò di comprendere che cosa significa questo e quale ricchezze contiene per noi. Anzitutto abbiamo già considerato che cos'è un mistero. Un mistero è qualcosa. Se poi è detto che questo mistero è grande, e grande è un aggettivo con cui la scrittura indica il carattere di Dio, del Signore. Infatti vi vorrei attirare la vostra attenzione sul capitolo 2, senza che ci andiamo a cercarlo, della lettera agli Ebrei, dove dice, nel capitolo 2, dice l'autore: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Negli ultimi due versetti del capitolo 2. Come trascuriamo? Allora, questo è quello che noi si vede che la gente dice: ma quando parliamo del Vangelo, molti ci dicono: ma queste cose lo so già da tempo, ma sì, ma sono cose vecchie. Sono cose vecchie? Ma che cosa ne hai fatto di queste cose vecchie che tu conosci da tanti anni? Che cosa ne hai fatto? Che posto gli hai dato nella tua vita? Cosa sono per te? Che sfiducia dai? Che speranza hai sulla base di queste cose? Questo è il grande fatto. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ecco il grande Dio che ci propone, ci rivela una grande salvezza, una grande salvezza che deve essere accettata, senza della quale non c'è salvezza, perché essa è un dono di Dio, in cui c'è l'acqua della vita. Questo è il fatto. Infatti i valori e le opere del Signore sono grandi, sono definiti grandi, grande l'opera di Dio. esempio è detto che nessuno è grande come l'Eterno. Forse si legge passando, ma la Bibbia dice nessuno è grande come l'Eterno. C'è in un altro passo della parola che dice proprio: hai tu una parola tanto forte come quella del Signore? Dice come quella del tuono, che tutto fa andare in tilt. Hai tu una voce come la sua, che fa partorire le cerve? Tu non ce l'hai una voce così potente, e nessuno di noi ha questa. Allora egli prende le distanze, questo Dio grande, immenso, prende le distanze dall'uomo. Lui, infatti, c'è un passo nel Salmo 51, se vado, non vado errato, che dice proprio: pensi tu che io, tu hai creduto, io ti ho detto queste cose e tu non hai creduto, ma hai pensato che io fossi del tutto come te. Ma io ti prenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi, ti metterò davanti agli occhi la tua responsabilità di quello che è davanti al Signore. Allora, grande è il Signore, la sua maestà, grande è la maestà di Dio. Fratelli e sorelle, ma abbiamo noi scalfito la maestà? Per maestà diciamo la sua gloria, la sua autorità, la signoria di un re che la Bibbia le chiama, che l'Eterno è il Signore, è il re dei re e il Signore dei signori. Se c'è una forma di assolutismo che la parola di Dio ci mette davanti è proprio questo: il Signore è il re dei re e il Signore dei signori. Quindi sopra lui non c'è nessuno. E ricordo tanti anni fa, stavo in un campo di studi biblici e il fratello Racine svolgeva il ministero, e con tanta lode verso il Signore diceva: il Signore, che è l'unico Dio ed è il Dio onnipotente, non ha nessuno al di sopra di sé a cui egli debba rendere ragione. Provate a pensare. Ogni servo ha un Signore sopra, e noi tutti abbiamo un Signore, anche il cane è il suo padrone, davanti al quale scodinzola. La moglie dovrebbe essere sottomessa al marito, se non c'è pazienza, ma tutti, c'è qualcuno sopra. E un dirigente d'azienda sopra poi il comitato di gestione, e poi tutti ognuno ha sempre un capo sopra. Ma poi arriviamo a Dio, egli non ha nessuno al di sopra di sé a cui deve rendere ragione, no? Eppure c'è qualcosa a cui anche il Signore deve rendere ragione. Pensate, deve rendere ragione a se stesso. Se stesso nel senso della sua fedeltà, della sua giustizia, della sua attendibilità. Anche lui, ma Dio è fedele in sé, e quindi non possiamo complicare la cosa, perché Dio è fedele ed è la gloria in se stesso. Ma è bello, è rivelatoria questo pensiero, che il Signore non ha nessuno sopra di sé a cui debba rendere ragione. Quello che gli fa è giusto e non sbaglia mai. E tutto si deve inchinare alla volontà di Dio. E io mi chiedo, fratelli e sorelle, cominciando dal bambino che deve ubbidire alla mamma e poi va a scuola, deve ubbidire ai maestri, agli insegnanti. La nostra vita è tutto un susseguirsi di sottomissioni, di ubbidienze, di doveri, ma al di sopra di questo. Infatti nel libro dell'Ecclesiaste c'è questa espressione, credo nel capitolo 7 del libro dell'Ecclesiaste, comunque in un versetto del capitolo dell'Ecclesiaste dice proprio: perché sopra un uomo grande ce n'è sempre uno più grande, e sopra tutti ce n'è un altro, sopra tutti c'è Dio che è sopra tutti. E tutto si riduce là: il Signore dei signori e il Re dei re è Lui che vive e vuol vivere nel nostro cuore. E io mi chiedo proprio, fratelli e sorelle, di fronte a queste riflessioni, per povere che siano, Signore Dio, per povere che siano, mi chiedo, Signore, fino a quanto io ti do spazio, fino a quanto ti onoro per accettarti da parte di Dio come il mio Signore, come colui al di sopra del quale non c'è nessun altro, è al sommo, è il top. Il profeta Isaia nel capitolo 15, versetto 17, se non vado errato, dice che Dio è l'Altissimo, c'è un assoluto, c'è un superlativo, non è l'alto, ma è l'Altissimo, e c'è appunto quella parola sopra di Lui, non c'è. E pensiamo quanto grande è stato il suo amore nell'aver consacrato il suo diletto unigenito. Il diletto unigenito del Padre è il Signor Gesù. Anche i blasfemi a volte attingono delle cose meravigliose del Signore. Sartre, anzi un altro filosofo sempre negativo, dice proprio che pensando a così parlò Zarathustra, dice che il Signore non ha un secondo figlio da mettere nella mangiatoia, ne aveva uno solo, l'ha messo nella mangiatoia ed è morto in croce, ma quel sacrificio, quel Gesù è risuscitato, trionfante dal sepolcro e dalla morte, e vive nei secoli dei secoli. E noi adesso non aspettiamo più il bambino Gesù. No, il vero credente che ha la luce negli occhi non aspetta il bambino Gesù. Che cosa aspetta? Il ritorno di Cristo, che è morto e risuscitato, e di là ritornerà con potenza e gran gloria. E cosa verrà a fare? A prendere, a prelevare i peccatori che umilmente lo hanno riconosciuto come tale, si sono piegati a Lui, convertiti a Lui, hanno ricevuto il dono del suo spirito, dello spirito di vita del Signore stesso, e loro stesso hanno cominciato a vivere. Fratelli e sorelle, noi viviamo se il Signore è dentro di noi. E vorrei dire a questo punto una cosa importante. Noi i credenti sentono delle omelie, sentono delle predicazioni molto incoraggianti e interessanti molte volte, che noi andremo col Signore e così via, aspettiamo di andare col Signore, tutto è vero, ma qualcuno ha detto e spiegato chiaramente, giustamente proprio, che colui però il cui cuore non vive nel cielo già ora, nel cielo non ci andrà nemmeno quando morirà, quando scenderà nel sepolcro. È dura questa cosa. Sì, il Signore viene a prendere per portare nel cielo quando uno muore ed è già nel cielo. Ma se non ci sei oggi, non ci sarai nemmeno domani. Perché appunto il Signore viene a prendere coloro che stanno là, che sono andati in cielo mediante la fede e la conversione a Cristo. È meraviglioso proprio questo fatto, fratelli e sorelle. Il Signore dona, è il Signore della gloria, della sapienza, della potenza, eccetera. Queste formano la grandezza di Dio. La potenza, la gloria, la sapienza, tutto formano la grandezza di Dio. Dio è grande perché è l'Onnipotente, Lui può ogni cosa. Ricordate che cosa disse l'angelo a Sara, la moglie di Abramo, che non poteva credere perché era sterile e molto vecchia, che avesse potuto partorire un bambino. E lei era incredula, ce l'aveva un po' riso sopra, tanto che l'angelo si era un po' offeso. E gli ha detto con tanta grazia: vi è forse qualche cosa che sia difficile al Signore? No, niente è difficile per il Signore. E questo rimuove, stimola la nostra fede è il Dio che nel quale noi abbiamo creduto, è il Dio onnipotente che fa ogni cosa, al di sopra del quale non c'è nessuno a cui egli debba rendere ragione. E questo Dio noi l'abbiamo conosciuto pienamente nella persona del Signor Gesù, che è morto e risuscitato per noi. Io non voglio dilungarmi oltre, ringrazio il Signore, e guardo Lui sempre in preghiera perché possa vivificare Lui nei nostri cuori la parola che il predicatore non è capace di spiegare, ma lo Spirito del Signore lo può. Che il Signore ci benedica in ogni cosa. Amen. Amen.